Buonasera, ho il piacere di dare il benvenuto a tutti voi e ai nostri due graditissimi e autorevoli ospiti di questa sera. Sono Laura Montanaro, sono docente di Scienze e Tecnologie dei Materiali al Dipartimento DISAT del Politecnico di Torino e ho anche il piacere e l'onore di rivestire in questo periodo il ruolo di prorettore del nostro Ateneo. Sono stata chiamata a introdurre sinteticamente il dialogo tra i nostri due ospiti di stasera, in quanto chiaramente come ricercatrice nel mondo dei materiali il mio interesse per le materie prime è fondamentale. Dalle materie prime, come dice il nome, si parte per i processi di trasformazione che portano allo sviluppo dei nuovi materiali e anche delle nuove tecnologie che con quei materiali noi possiamo abilitare. Purtroppo le materie prime, come sapete, non sempre sono distribuite in modo democratico sul nostro pianeta. In molti casi sono concentrate in regioni non sempre, peraltro, diciamo caratterizzate da situazioni geopolitiche serene e molte volte le materie prime peraltro danno vita a delle tecnologie particolarmente sensibili, il che nella storia dello sviluppo della società umana ha portato comunque a vedere le materie prime come motivo di insorgenza di tensioni, conflitti e situazioni di crisi. Stiamo consumando significativamente le materie prime, sempre di più ci stiamo rivolgendo al mondo dell'economia circolare, quindi del riciclo, per utilizzare quelle che si chiamano materie prime seconde, cioè che nascono dalla fine vita delle materie prime, dei materiali che con queste sono state ottenute. Ma siamo anche degli accumulatori seriali, perché molti di questi materiali così pregiati finiamo di andarli a accumulare all'interno di quelle che potremmo chiamare le camere di Plushkin moderne, che sono le nostre discariche. E questo mi permette di introdurre anche un attimo quello che e la straordinaria intuizione letteraria che dà anche il titolo al dialogo di oggi. Nel 1842 viene pubblicato il romanzo Racconto a anime morte di Nikolai Gogol, che racconta il viaggio, le avventure del protagonista in quella che è, diciamo, la campagna, la provincia russa, e durante questo viaggio il nostro protagonista incontra un possidente terriero, personaggio molto ambiguo che vessa i suoi coltivatori, i suoi agricoltori, che è proprio questo Plushkin, che è descritto in modo veramente mirabile da Gogol come uno degli esempi paradigmatici nella letteratura di tutti i tempi di raccoglitore seriale. Pertanto vi voglio leggere un brevissimo brano tratto da Anime morte, quando il protagonista ha il primo impatto con quella che è la stanza di raccolta di Plushkin. Aperta questa porta, finalmente si trovò alla luce e fu colpito dal disordine che aveva dinanzi. Pareva che in casa fosse in corso il lavaggio dei pavimenti e si fossero temporaneamente accatastati lì tutti i mobili. Su un tavolo c'era persino una sedia rotta e accanto ad esso un orologio col pendolo fermo a cui un ragno aveva già adattato la sua ragnatela. Sempre lì, appoggiata di fianco alla parete, c'era una credenza con antica argenteria, caraffette e porcellane cinesi. Sulla scrivania intarsiata, il cui mosaico di madreperla si era ormai staccato qua e là, lasciando soltanto delle scanalature giallastre piene di colla, giacevano alla rinfugia cianfrusaglie di ogni genere, un mucchio di foglietti ricoperti di una scrittura fitta fitta, sovrastati da un fermacarte di marmo verdognolo con sopra un ovetto. non so che libro antico, rilegato in cuoio con il taglio rosso. Un limone tutto rinsecchito, non più grande di una nocciola, il bracciolo rotto di una poltrona, un bicchierino con un certo liquido e tre mosche, coperto da una lettera, un pezzettino di ceralacca, un pezzettino di straccio raccattato chissà dove, due penne sporche di inchiostro, consunte come dalla tisi, uno stuzzicadenti completamente ingiallito con cui il padrone, forse, si era frugato tra i denti ancor prima dell'arrivo dei francesi a Mosca. In un angolo della stanza era ammassato sul pavimento un mucchio di cose più grossolane che non erano degne di stare sui tavoli. Che cosa esattamente si trovasse nel mucchio era difficile stabilire, poiché la polvere lo ricopriva in così gran copia che le mani di chiunque lo toccasse diventavano simili a guanti, spuntavano più distintamente, dal resto, un troncone di pala di legno e una vecchia suola di stivale. Le nostre discariche. Beh, anche se non richiedono certamente da parte mia alcuna presentazione, perché sono persone notissime di grande autorevolezza, ho il piacere adesso di introdurvi i nostri due ospiti con due note di presentazione. Il primo è il professor Alessandro Giraudo, economista, ha studiato a Torino, Genova, Berkeley, Salisburgo, ha lavorato nella nostra città, a Milano, New York, Ginevra, Zurigo, Amsterdam e a Parigi, dove attualmente insegna finanza internazionale e geopolitica delle materie prime. È autore di numerosi saggi e romanzi e nel 2019 è uscita l'affascinante epopea dal titolo Storie straordinarie delle materie prime, che vi mostro, e questo libro è stato poi seguito da un sequel, si direbbe modernamente, nel 2022 da Altre storie straordinarie delle materie prime. Consiglio soprattutto agli studenti la lettura di almeno uno di questi libri, perché sono estremamente affascinanti, vi porteranno in un mondo che è un mondo concreto ma anche immaginifico. Poi introduco il dottor Ferruccio De Bortoli, uno dei più noti giornalisti italiani, due volte direttore del Corriere della Sera dal 1997 al 2003 e poi dal 2009 al 2015, direttore del Sole 24 Ore dal 2005 al 2009, è stato anche editorialista del nostro quotidiano locale, La Stampa. Attualmente è presidente dell'Associazione Vidas e della casa editrice Longanesi e scrive per il Corriere della Sera e il Corriere del Ticino. Prima di lasciare loro la parola per questo dialogo, che sono convinta vi interesserà, vi affascinerà, vi ricordo che alla fine avrete la possibilità di porre domande, intervenire con dei vostri commenti, e vi ricordo anche che da quest'anno potete compilare un questionario, diciamo, di customer satisfaction, quindi facendoci sapere quello che è il vostro parere, il vostro avviso sull'iniziativa di Biennale Tecnologia. Vi ringrazio e passo con piacere la parola ai nostri ospiti.
Grazie professoressa, buonasera a tutti voi. Io sono particolarmente lieto di fare questa conversazione con il mio amico Alessandro Giraudo, perché Alessandro ha la capacità straordinaria di parlare di argomenti a volte molto complessi e persino noiosi, dobbiamo dirlo, ma con una straordinaria capacità di renderli avvincenti, perché ogni storia di materia prima ha dietro di sé la storia di una comunità, di un impero, di una società, di inventori, ha dietro di sé tutta la storia dell'umanità. Ed è estremamente interessante ripercorrere la storia dell'umanità attraverso l'importanza di alcune materie prime, non soltanto dell'oro e dell'argento, ovviamente, ma anche e soprattutto di altre materie prime, che noi abbiamo riscoperto, perché questo è l'aspetto, se ci pensate, più curioso. Nella nostra ansia di transizione digitale abbiamo scoperto improvvisamente ma anche in seguito ad una guerra che non è finita, anche se un po' l'abbiamo rimossa, abbiamo scoperto quanto sia materiale ancora l'economia. Ed è bastato che un cargo si mettesse di traverso nel canale di Suez perché l'intera catena del valore mondiale si interrompesse con conseguenze evidenti sui prezzi. Allora, io prima di passare la parola ad Alessandro, siamo qui per ascoltare soprattutto lui, che ci racconterà anche che cosa sta avvenendo, perché noi abbiamo discusso a lungo di forniture di gas, abbiamo discusso a lungo di offerta e domanda delle fonti di energia, abbiamo dovuto fare un passo indietro, questo dobbiamo dirlo perché sarebbe anche giusto dirlo, abbiamo dovuto fare un passo indietro lungo la strada, ed è giusto dirlo oggi che c'è la COP27 a Sharm el Sheikh, lungo la strada della transizione energetica, perché il mondo il mondo va a tutto carbone e ha dato anche una quotazione eccezionale al carbone, che è tra l'altro ovviamente la materia prima più inquinante, che emette più CO2 nell'atmosfera, insomma. Allora, per capire un po' come è cambiata la storia rispetto alle materie prime, io faccio sempre questo esempio che riprende anche un po' la mia esperienza. Io ho seguito per tanti anni le conferenze dell'OPEC, soprattutto negli anni 70, quando sembrava che il petrolio finisse, in realtà ce n'era tantissimo, no? Come adesso, non è che il gas sia finito, ce n'è tantissimo, un problema ovviamente legato ai mercati, legato diciamo alla geopolitica. Ma negli anni 70, voi pensate che in questi ultimi mesi noi abbiamo discusso a lungo del fatto che non arrivassero le materie prime agricole, soprattutto prodotte da Ucraina, Kazakistan e Russia. Ucraina, Kazakistan e Russia facevano parte dell'Unione Sovietica negli anni 70. Negli anni 70 ci fu una carestia incredibile dell'Unione Sovietica, al punto che l'Occidente cedette carichi di materie prime agricole, cioè soprattutto cereali, i grandi produttori sono gli Stati Uniti, il Canada, e non fidandosi dell'altro blocco si fece pagare in oro, oro che venne portato da Mosca fino a Zurigo. Pensate cos'è cambiato dagli anni 70 ad oggi, che abbiamo avuto un problema serio e continuiamo ad averlo sul piano delle fonti fossili, parleremo della transizione energetica e digitale, ma il mondo si è trovato in una situazione nella quale la materia prima agricola poteva essere negata oppure mancante, tra l'altro i traffici sono ripresi con molta, ma molta difficoltà. Allora io passo la parola subito ad Alessandro, che secondo me la domanda che gli fanno tutti è: a che punto siamo, non solo nella guerra in Ucraina, ma soprattutto sul tema del gas, perché abbiamo visto che il gas, le quotazioni sono diminuite, c'è stata una capacità di sostituzione della fornitura russa più veloce di quanto non si immaginasse soltanto 6 mesi, un anno fa. Beh, insomma, nel mercato delle materie prime, come soprattutto energetiche, come ve lo descriverà Alessandro, possiamo capire che cosa accadrà sul fronte geopolitico nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie. Alessandro, a te.
Grazie a voi due, mi avete fatto un fracco di complimenti, sto ancora arrossendo, spero di meritarli.
Allora, è tutto understatement piemontese, come sai, no? Ovviamente.
Esatto, sono il Pinerolo io per questa informazione. Allora, siamo davanti veramente a un mondo molto molto strano, se pensate bene. Allora, partirei dai cereali, dopo passo all'energia. Primo, cereali, come tu hai detto naturalmente, io all'epoca lavoravo per la Cargill è la più grande compagnia mondiale di cereali, e negli anni 70-80 l'Unione Sovietica, quindi non parlo della Russia, parlo dell'Unione Sovietica, importava 50-60 milioni di tonnellate all'anno di cereali. Adesso se voi prendete non l'Unione Sovietica, ma la Russia, il Kazakistan, che è un paese molto importante, che dimentichiamo sempre, parentesi aperta, produce il 43% dell'uranio, parentesi chiusa, e l'Ucraina, esportano 110 milioni di tonnellate all'anno. Cosa sta succedendo attualmente nel mondo dei cereali? Beh, avete visto che c'è stato il blocco delle esportazioni. Come sapete, vi hanno detto che erano questi cattivoni di russi che avevano minato i porti, ma la regola numero uno quando siete attaccati è quella di minare il vostro porto in modo da evitare che il nemico arrivi, quindi le mine sono state poste dal genio militare ucraino. E come sapete si parlava di 20 milioni di tonnellate di cereali che dovevano essere esportate. Prima cosa, io ho guardato le statistiche ufficiali ucraine, quindi non russe. Ebbene, l'Ucraina quest'anno, quando parlo di anno cerealicolo, che significa dal 1 luglio fino al 30 giugno, quindi fino al 30 giugno, pensate che l'Ucraina ha esportato un volume enorme, che è il più grande da 10 anni. Quindi quando parliamo di questi paesi che affamerebbero il mondo, è una grande balla. Seconda cosa, sempre sui cereali, attualmente, come avete visto, le esportazioni sono riprese e l'Ucraina sta esportando molto. Se c'è un problema sarà quello invece delle sementi, perché sapete che le sementi sono molto molto importanti e quando i prezzi sono molto molto elevati il contadino vende immediatamente su grano, non lo tiene per farlo diventare un prodotto che sarà seminato nel prossimo anno. Però avete visto anche che i prezzi dei cereali sono scesi ultimamente in modo molto molto sensibile. Perché? Perché c'è stata un'enorme speculazione. Giro la pagina e vado all'energia. Primo produttore mondiale di petrolio gli Stati Uniti, secondo, attenzione, la Russia, terzo l'Arabia Saudita. Quindi abbiamo un grosso problema di petrolio. Sapete che dal 5 dicembre prossimo entrerà in vigore l'embargo. La Russia produce del petrolio che è quello degli Urali, che è di bassissima qualità perché è solforoso, è pesante ed è acido, mentre invece ha del petrolio che arriva dall'Estremo Oriente, quindi da Sakhalin, che è utilizzato essenzialmente per produrre del cherosene dai nostri amici giapponesi, ottima qualità di questo petrolio. E poi c'è un altro petrolio che si chiama ESPO, che è quello della Eastern Pacific Oil, ed è anche lì di buona qualità, e questo va a finire in Cina e in Giappone. Però attualmente molto petrolio degli Urali, che si tratta a $17 di sconto rispetto al Brent, che è di buona qualità. Gli Urali è di scarsa qualità perché è molto solforoso, attualmente è esportato direttamente, parte dal Mar Baltico, quindi dal Golfo Russo del Mar Baltico, e va in India, sulla costa occidentale. Pensate che se siamo in India, di fronte alla costa occidentale indiana c'è tutto il petrolio del Medio Oriente, quindi tutte le grandi raffinerie sono poste sul lato occidentale, e ci arriva sotto forma diversa, perché arriva sotto forma di cherosene, diesel e altri prodotti come la benzina. E noi quindi stiamo importando del petrolio russo attualmente sotto una forma diversa, no? Quindi in realtà ci stiamo un po' nascondendo dietro un dito e un dito. Ma abbiamo visto anche il gas. Allora, il gas, come sapete, più grande produttore mondiale attualmente gli Stati Uniti, grazie allo shale oil e shale gas, ma sapete che c'è qualche problema, perché per tirare fuori questi prodotti si spara dell'acqua a 100 atmosfere, voi siete ingegneri, sapete cosa significa, si mette circa un 3% di prodotti che favoriscono la rottura delle rocce, si aspira il petrolio e tutto quello che è tossico rimane sotto, e quindi abbiamo due rischi. Ecco perché in Italia, per esempio, abbiamo dei problemi e tutta l'Europa dice no allo shale oil e gas, perché abbiamo il rischio di terremoti, primo, secondo, di inquinare le falde acquifere. Gli americani se ne fregano e però ci esportano questo gas, sapendo che però quello che noi ricevevamo dalla Russia è gas che viaggia in metanodotti, quindi viaggia a, non so se lo sapete, io non lo sapevo, l'ho imparato, 45 km all'ora. Ed è sotto forma di gas, mentre invece quello che parte dagli Stati Uniti è sempre del gas, però è liquefatto, quindi si porta alla temperatura a 162 gradi sotto zero. Pensate a quanta energia e quanti soldi si spendono, e poi quando arriva in Europa bisogna rifare l'operazione all'inverso. Ecco perché attualmente in Italia stiamo discutendo del gasificatore che dovrebbe essere forse piazzato a Livorno. Ecco. Allora, questo significa un mucchio di cose, perché in realtà siamo davanti a una realtà che c'era un po' passata di... siamo veramente ritornati a un mondo strano, perché l'avevamo dimenticata totalmente, i tedeschi soprattutto, e noi ci eravamo abituati ad avere del gas a un prezzo molto basso. Pensate che attualmente, per esempio, quando avete un prezzo del gas che è espresso in euro per kilowattora, il famoso mercato di Amsterdam, e avete il petrolio, per esempio il Brent, per trasformare l'uno in un altro, quindi avere un'equivalenza, dovete moltiplicare il prezzo in euro, trasformarlo in dollari, però siamo a parità, quindi è quasi la stessa cosa, e moltiplicarlo per 1,6. Quindi attualmente il gas vale 110 circa, moltiplicato 1,6 vi dà un certo ammontare, e come sapete il Brent attualmente vale 95-97 dollari, quindi attualmente stiamo pagando il petrolio a un prezzo che è metà di quello del gas, il quale salì a 350 dollari, 350 euro, scusate. Perché? Perché avevamo una FIFA maledetta che il gas sarebbe stato tagliato in modo sensibile. Grazie a qualcuno che forse è in alto, abbiamo un tempo molto favorevole, no? Oggi pensavo che qua fosse il mese di settembre, ho sbagliato, di due mesi interi, e quindi attualmente i prezzi del gas, per esempio, anche del petrolio, stanno scendendo per questa ragione. Allora, dov'è che voglio arrivare dopo avervi raccontato queste piccole novità che voi conoscete? Vorrei parlarvi di una grande battaglia, e con Ferruccio abbiamo già discusso molto, che c'è attualmente in corso fra i paesi che sono produttori di materie prime, qualsiasi materia prima, e quelli che non ne hanno, che però hanno della tecnologia e hanno dei capitali. Mi riferisco all'Europa, mi riferisco al Giappone. Però abbiamo, allora qua forse arrivi tu con la tua domanda, no? Cioè, quali sono i paesi che hanno il TRIS vincente? No? Il TRIS vincente in realtà ce ne sono due. Il primo sono gli Stati Uniti, i quali hanno un mucchio di materie prime, attenzione, è un continente, però hanno la fortuna di avere una geologia molto favorevole. Secondo, hanno un mucchio di capitali e li attirano. Terzo, hanno una grande tecnologia. L'MIT è uno dei vostri concorrenti e forse amico. E d'altra parte ci sono i cinesi. I cinesi cosa hanno? Hanno un mucchio di materie prime, questo è vero, però la Cina è un grande pantagruel, sapete, il famoso orco che mangiava di tutto, e è un grandissimo consumatore di materie prime, anche se loro sono dei grossi, grossi produttori. Però pensate che la Cina pesa per il 15% sulla popolazione mondiale, ancora una volta è facile ricordarselo, il 15% sul GDP mondiale, esportano il 21%, anzi pesano sul commercio mondiale il 21,5% e producono il 35% di tutta la produzione industriale mondiale, quindi un terzo. Sono un appassionato di storia, ho studiato con Cipolla, che voi forse non conoscete, quando ero a Berkeley, e pensate che nel 1500 i due paesi più importanti del mondo erano la Cina e l'India. Quindi abbiamo questo grosso dialogo fra i due paesi, che naturalmente è un dialogo molto molto delicato. Ma cosa sta facendo la Cina? Perché deve assolutamente importare delle materie prime, vuole assolutamente avere il controllo. Allora, hanno una politica estremamente espansiva in Africa, lo sapete tutti. Pensate, ho chiesto quanto vale un camion tipo un Iveco, un Mercedes, vale $200,000, un cinese equivalente vale $80,000, no? Quindi fanno del dumping molto importante. E poi c'è il Go West dei cinesi, che è quello di andare a occupare essenzialmente con la strada della seta il bacino molto ricco che c'è fra il Pamir, quindi l'Oriente, e il mar di Aral, quindi molto molto importante. Quindi queste due strategie sono molto molto precise, mentre invece in Europa, purtroppo, e questa è una cosa che mi rende molto triste, abbiamo poca strategia su questo punto di vista. E questo ci minaccia, ecco perché il dollaro, che valeva 1,20, è andato su a 1 contro l'euro. E ci sono delle ragioni che non sono solamente finanziarie, sono delle ragioni strategiche. Mi fermo qua perché quando io prendo il microfono non lo poso mai, scusate.
Però è un piacere ascoltarti. Allora, andiamo un attimo avanti. Noi ci siamo impegnati in maniera diversa, con un'attenzione ancora purtroppo modesta, sulla transizione energetica e sulla transizione digitale. Sia la transizione energetica sia quella digitale hanno bisogno di materie prime e soprattutto di materie prime rare, il cui possesso è sostanzialmente concentrato in massima parte in Russia, ancora, nella stessa Ucraina. La Cina ha acquistato molte miniere africane, sostanzialmente la Cina sta acquistando in quella sorta di fame di terre con materie prime preziose tutta l'Africa, peraltro indebitandola, no? E quindi esercitando anche un potere geopolitico di non secondaria importanza. Allora, anche in questi casi, quelle materie prime rare, tu citerai, alcune sono del tutto sconosciute, ma stanno anche dentro i nostri telefonini e hanno un'importanza molto, ma molto rilevante. Beh, insomma, nell'accelerare, questo è il paradosso, nell'accelerare la transizione energetica e digitale, noi consegniamo potere e anche trasferiamo reddito a quei paesi che sono ovviamente dei regimi. Uno di questi, la Russia, è impegnata in una guerra, e naturalmente questo sposterà tutti i pesi geopolitici, tenendo conto che dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti, che avevano di queste materie rare fino a poco tempo fa un sostanziale monopolio, no? Poi ovviamente lo hanno anche perduto. Ecco. Allora mi farebbe piacere se tu dicessi, insomma, ai nostri amici che sono qui, che tipo di scenario vedi, soprattutto perché fra un po' cominceremo a parlare di metalli non ferrosi del tutto sconosciuti, ma molto familiari perché ce li abbiamo in tasca.
Pensate che il telefonino, 40 metalli, fra cui per esempio la luminosità degli schermi è data dall'indio. Cos'è l'indio? Che è il blu in realtà. E abbiamo un mucchio di metalli che però non conosciamo, perché in realtà c'è stato un signor Mendeleev che ha preparato tutta una bella tabella, lasciando un fracco di spazi liberi, e solo negli ultimi 50 anni abbiamo iniziato a riempirli. E bisogna tanto di cappello a questo signore che era riuscito a immaginare un mucchio di metalli che noi non conoscevamo, no? Una cosa eccezionale, no? Quindi è qualcuno che ha scritto una sinfonia dicendo: qua non so cosa ci metto, però c'era qualcuno che metterà le note. E la cosa più importante da raccontarvi è la seguente. Pensate che, per esempio, nella questa transizione noi abbiamo un doppio tipo di consumo. Uno molto classico, il rame, per esempio. Pensate che abbiamo bisogno nei prossimi 30 anni di investire almeno 35 miliardi di dollari in ricerche nuove per ottenere del rame, il quale finirà dove? Primo, finisce chiaramente nel settore dell'energia solare, perché tutti i pannelli contengono molto rame. Secondo, pensate che una Fiat 500 contiene 250 chili di metalli nuovi, fra cui il litio, ma c'è anche molto molto rame. E pensate che una rete elettrica che ci permetterà di caricare la nostra auto elettrica, se avremo un'auto elettrica, da tutte le parti, bisogna portare questa energia. Attualmente portiamo l'energia con dei camion e portiamo il diesel e la benzina. In questo caso invece avremo bisogno di rame. Quindi pensate quante tonnellate di rame e di alluminio, oltre a questi metalli di cui parlavamo prima, che come sapete si chiamano rari, in realtà non sono rari, perché sono metalli che non si trovano dappertutto, però sono molto sparsi nel mondo, però sono, e questa è la cosa più terribile, sono molto inquinanti, sono metalli pesanti che sporcano. Cosa ha fatto il mondo occidentale? Ha detto ai cinesi: signori, voi lavorate per noi questi metalli, sporcate le vostre terre, non gliel'abbiamo detto così naturalmente, però di fatto è così, sporcate la vostra terra, le vostre acque, il vostro cielo, magari fate ammalare i vostri uomini che lavorano su questi metalli, noi vi diamo qualche soldino di più, e loro erano contenti. Adesso i cinesi stanno dicendo basta così. Vedete, ho avuto la fortuna di essere invitato in Cina quando c'è stata l'inaugurazione della strada della seta, avevo avuto anche lì la fortuna di parlare al numero 2 della banca centrale, e questo signore mi disse chiaramente: ma noi siamo stufi di sporcare il nostro terreno, oltre che far ammalare le nostre maestranze, e quindi preparatevi, questo me lo disse nel 2014, preparatevi a lavorare voi stessi questi metalli, cercarli da voi. Per esempio in Francia, solo in questi giorni, è stata annunciata la riapertura, non si sa molto bene quando, di una miniera di litio. So che anche in Italia si parla delle stesse cose. Ebbene, cosa significa questo? Significa che, primo, dobbiamo assolutamente realizzare un mucchio di investimenti, e attualmente, se voi parlate, io arrivo dal mondo della finanza, e quando parlo ai uomini, ai miei amici banchieri, mi dicono: noi abbiamo nessuna voglia di mettere dei soldini, anzi dei soldoni, in questo settore, perché è un settore a grande, grande rischio, quindi non siamo molto, molto contenti di mettere questo denaro in questi settori. Secondo, abbiamo bisogno di quantità enormi, si parla di almeno 200 miliardi di investimenti in materie prime, in ricerca di nuove materie prime, e quindi avremo una guerra, io l'anticipo onestamente, una guerra sulle materie prime. Quando dicevo prima che c'è un braccio di ferro fra paesi che sono ricchi di materie prime e paesi che sono poveri, però hanno tecnologia e capitali, e lì il dialogo. E soprattutto sapendo che siamo davanti a certe, si chiamano delle cleptocrazie, cioè cleptocrazie nel senso che sono dei paesi dove i ricchi hanno messo le mani su queste miniere e su queste proprietà, sovente sono locali, vedasi per esempio i grandi oligarchi russi e anche dell'Ucraina, e le multinazionali internazionali, le quali hanno un interesse veramente per il bilancio della loro impresa, non hanno un interesse generale. Quindi sarà necessario probabilmente chiedere l'aiuto di certe entità come Banca Mondiale, Fondo Monetario, le banche regionali di sviluppo, perché molte imprese private non avranno il denaro per investire, quindi i capitali, e secondo, le banche non avranno voglia di entrare in questo settore. Tenete presente che se voi leggete qualsiasi rapporto che sia stato pubblicato dalla Banca Mondiale, Fondo Monetario o entità simili, scoraggiano fortemente le banche dall'investimento, dal finanziare l'investimento nel settore dell'energia fossile. Però, e questo vorrei terminare qua, perché ancora una volta quando prendo il microfono non lo poso mai, Pensate che nel 2027-28 avremo, e ne sono certo, una crisi energetica drammatica, perché il livello degli investimenti è sceso in modo terrificante fra il 2019 e il 2021. Non abbiamo ancora le statistiche del 22, però attualmente sono molto molto deboli. Primo. Secondo, abbiamo il petrolio, un pozzo di petrolio o di gas perde il 4% meccanicamente ogni anno. Quindi significa che bisogna rimpiazzarlo per essere costante. L'ultima previsione dell'OPEC, attualmente siamo a 100 milioni di barili di consumo al giorno, anticipano entro 10 anni una salita del consumo ad almeno 110 milioni di barili al giorno. Però non li abbiamo, tutto lì. Quindi nel 2027 molto semplicemente avremo una crisi energetica, sapendo che se noi oggi realizziamo un investimento nel settore del petrolio o solo dell'energia, avremo bisogno di almeno 7 anni prima che la prima goccia di petrolio o il primo metro cubo di gas sia disponibile. Mi fermo perché altrimenti monopolizzo come al solito.
Questa anticipazione della crisi del 27, di cui abbiamo già parlato in un articolo a quattro mani con Alessandro, dovrebbe spingere ad accelerare gli investimenti nelle rinnovabili. Una delle tante ragioni per spingere sulle rinnovabili. Però è anche vero, e qui c'è un paradosso dei cosiddetti fattori ESG, che voi conoscete, sono quelli legati all'ambiente, alla società e alla governance. Secondo i fattori ESG, che ormai sono i driver degli investimenti finanziari e ovviamente sono i fattori che determinano il giudizio sulla sostenibilità di un'impresa o di qualsiasi attività economica. Ebbene, è chiaro che seguendo quei fattori ESG, gli investimenti nel settore oil and gas erano assolutamente sconsigliati. Se invece quegli investimenti fossero stati fatti, probabilmente oggi avremmo una crisi ugualmente forte, ma certamente di intensità minore. E probabilmente oggi, se dobbiamo pensare a quello che accadrà nel 27, dovremmo in qualche modo sgoganare, come abbiamo fatto purtroppo, nell'energia siamo pieni di contraddizioni. Pieni di contraddizioni dal punto di vista del rapporto di energia, società, bisogni, ambiente, insomma. È ovvio che naturalmente alcuni di questi investimenti sono necessari, nonostante siano sconsigliati, perché se no quella S che sta tra la I, tra la E e la G, che vuol dire società, e la sostenibilità si misura anche sul contesto sociale, quindi sul benessere, sul grado di civiltà che noi dobbiamo assicurare. Ebbene, insomma, probabilmente questa è una delle contraddizioni. Insomma, forse alcuni investimenti
diventa una S minuscola.
Esatto, esatto. Questo è un po' il tema di fondo che l'analisi di Alessandro pone di fronte ai decisori. Però io arrivo, siccome abbiamo angosciato un po' i nostri amici con alcune previsioni, non dico nefaste, però poco ci manca. Ecco, allora c'è l'aspetto positivo che vorrei affrontare nell'ultima parte della nostra conversazione, poi dopo ci sarà lo spazio per le vostre domande. Beh, insomma, intanto gli anni 70, che cosa accade negli anni 70? Negli anni 70 ci furono due crisi petrolifere. Molti di voi non si ricorderanno che a un certo momento si decise di andare a piedi nelle domeniche, mettendo anche in crisi il produttore di automobili che aveva sede in questa città, insomma, no? E io mi ricordo che facemmo un titolo, l'allegra Italia austera, nel senso che erano tutti contenti di andare in queste domeniche. Il risparmio energetico era sostanzialmente zero, cioè non se ne fa. Però che cosa accadde? Che l'Italia negli anni 70 è diventata una delle economie più efficienti dal punto di vista del risparmio energetico e ha sviluppato delle tecnologie legate al risparmio energetico. Quindi io sono assolutamente convinto che anche in questa fase, dove stiamo risparmiando molto di più, dove potremo dare spazio ulteriore alle comunità energetiche, noi riusciremo a raggiungere dei livelli di efficienza notevoli e forse probabilmente imprevisti. In più, come diceva prima la professoressa, noi siamo una grande potenza nell'economia del riciclo. Lo siamo anche in quella del riciclaggio, ma questo è un altro discorso che non attiene alle materie prime. Però noi siamo molto bravi, adesso lasciamo perdere alcuni esempi disastrosi sul piano dei rifiuti urbani, però dal punto di vista del riciclo, e quindi questa, diciamo, è un'arma, ti chiedo Alessandro, sottovalutata delle economie occidentali, che però potrebbe avere dei riflessi in termini di educazione civica e di manutenzione delle relazioni sociali molto forte.
Assolutamente, vedete, per esempio voi conoscete sicuramente l'esperienza eccezionale di Bergamo, dove ci sono Brescia, dove ci sono delle imprese siderurgiche.
No, certo, la rivalità
è vero, assolutamente. Dove l'energia che è sprigionata da questi altiforni era buttata via. Però da 10 anni cosa fanno? La recuperano, scaldano le case, producono dell'energia elettrica e, come sapete, allevano degli storioni. E l'Italia, cosa stranissima, quando io dico questo ai miei amici russi mi ridono in faccia, però è vero, siamo il secondo paese produttore di caviare.
Boom. E di qualità, eh?
E anche di qualità, tra l'altro. Allora, abbiamo sicuramente, quindi forse ritorniamo a Pliushkin, che è il titolo della nostra chiacchierata, dobbiamo assolutamente migliorare questo tipo di recupero e di riciclo. Ma pensate che, per esempio, se avessimo su ogni capannone industriale mettessimo delle cellule fotoelettriche per trasformare questo in energia. Non sono molto belle, onestamente, però un capannone non è molto bello, quindi non è che cambi molto sotto un profilo estetico. Potremmo, per esempio, fare la stessa cosa nel settore dell'energia, della bioenergia, negli allevamenti animali. E lì c'è molto, molto spazio. Ancora una volta, i contadini potrebbero mettere sui tetti le stesse fotocellule. E quindi abbiamo sicuramente una sfida terrificante che però abbiamo la possibilità di vincere, perché siamo tecnologicamente davanti e l'Italia, vi assicuro, è molto molto avanzata, molto più della Germania, su questo ve lo garantisco, e molto più della Francia, io vivo in Francia. E abbiamo delle possibilità, ma veramente eccezionali, in un paese che è povero di energia, quindi non abbiamo energia, abbiamo delle idee, questa è la cosa che è vincente. È vero, non abbiamo dell'energia nucleare e così via, però sapete che in questo momento la Francia ha un problema drammatico dell'energia nucleare, vorrei passare un minuto per raccontarvi cosa succede. La Francia ha 56 centrali nucleari, ce ne sono 27 che non funzionano, perché hanno scoperto che ci sono delle saldature che non funzionano bene e quindi sono un rischio molto molto importante. E l'energia elettrica, che era il forte della Francia, diventa un punto di debolezza. Pensate che la Francia sta importando dell'energia elettrica dall'Italia. Per 40 anni l'Italia ha importato dalla Francia, adesso stiamo facendo il contrario. E una cosa interessante, ne sentirete parlare prossimamente, chi sta facendo queste risaldature delle saldature che non funzionano? Sono degli operai italiani specializzatissimi nelle saldature delle oleodotti e così via, e però, poveracci, devono lavorare un'ora e poi restare 6 mesi, ripeto, 6 mesi, senza lavorare, perché hanno assorbito una quantità tale di non è Chernobyl, ma quasi. E cosa sta facendo la Francia attualmente? anche lì stanno giocando un po' al gioco delle tre carte. C'è un problema maggiore in Francia, allora il governo ha deciso di abbassare il livello di pericolosità legale e allora attualmente stanno arrivando dei texani che sono specialisti come gli italiani in queste operazioni e attualmente la Francia cerca di recuperare del terreno. Chiudo questa parentesi, però veramente vi assicuro che abbiamo delle enormi possibilità, quindi è vero che il mio messaggio è piuttosto pessimista, ma c'è un lumicino che si accende che è un po' di ottimismo perché abbiamo le capacità. Vedete, io sono stato invitato, fra un paio di settimane andrò a vedere questo centro molto speciale per parlarne e così via, e so che hanno delle visite, ma io sono un povero diavolo che viene a curiosare, mi hanno delle visite dei giapponesi, dei cinesi, da tutto il mondo, perché sono tutti interessati a fare la stessa cosa, a copiare questa tecnologia, molto semplicemente. Mi fermo qua perché altrimenti voi non avrete il tempo di bombardarci di domande.
Grazie. Grazie al professor Giraudo e al dottor De Bortoli, grazie perché in un momento di crisi energetica ci avete parlato dell'energia delle idee, che è estremamente uno stimolo positivo. Apro adesso alle domande, alle richieste di approfondimento, alle vostre curiosità. C'è qualcuno qua in prima fila?
No, mi scusi. Proprio solo una curiosità su quest'ultima cosa, ma come mai hanno abbassato il livello di priorità e i texani hanno la pelle più dura e quindi come mai i texani?
Mani, molto semplicemente.
Ah, quindi, ok, li molto pagano di più e quindi se ne fregano i texani di ammalarsi. E mentre noi alla salute ci teniamo un po' di più.
Esatto. Grazie. E grazie. Vi assicuro che è una decisione che non è conosciuta bene in Francia. Io ho la fortuna di parlare con il numero 3 di EDF, quindi la grande entità, che quest'anno perderà 28 miliardi. In genere hanno sempre guadagnato qualche soldino, quest'anno perderanno 28 miliardi, ne dichiareranno 18, però di fatto sono 28.
Ed è questa la ragione per cui è stata statalizzata, no?
Esatto, e infatti è stata da 15
che
giorni...
Che è l'Enel francese, EDF.
L'Enel francese, EDF, Electricité de France, è stata nazionalizzata perché è stata in parte privatizzata 3-4 anni fa, tutti gli investitori erano molto contenti di aver comprato delle azioni che adesso non valgono più nulla o quasi. Ed era la sola soluzione quella di salvarla per le bretelle. Tutto lì.
Qualche altra domanda? Non so se in sala ci sono dei miei studenti, ecco lassù c'è una domanda, lassù. I miei studenti che tormento con i temi della sostenibilità, del riciclo e non riciclaggio, li richiamo anch'io, si dice riciclo, non riciclaggio. Forza.
Innanzitutto grazie per il vostro intervento e volevo chiedere, sempre parlando di materiali, in termini di appunto, riciclo e riutilizzo delle tecnologie esauste, soprattutto batterie, pannelli fotovoltaici, si parla spesso di raggiungere una certa autosufficienza per risolvere il problema della, diciamo, della reperibilità di queste risorse. E secondo la vostra opinione, quanto è davvero fattibile raggiungere un'autosufficienza basata sul riciclo e sul riutilizzo e soprattutto quanto è importante il ruolo dell'Unione Europea per determinare certe politiche?
Allora, io ho due risposte. La prima è una statistica. Il riciclo nel mondo vale 900 miliardi di dollari, cioè quasi l'1% del GDP, quindi del PIL mondiale, pochissimo. L'idea è di salire al 2% entro il 2030, dovremo probabilmente salire al 5% entro il 2050, perché è essenziale. Pensate che ogni anno noi italiani buttiamo via 120 chili di cibo. E le statistiche dell'INRA, la INRA, che è l'Istituto Nazionale delle Ricerche Agronomiche, scusate, in Francia, stima al 30% nel mondo lo spreco nella produzione di alimenti, produzione, e ancora, guarda caso, il 30% nel consumo. Ma se andate in America vi danno per esempio delle stick bones, che sono delle 12 tonnellate, esagero, perché sono 600 grammi, magari non avete voglia di mangiare tutto. Allora, o vi danno il doggy bag, ma se molte riunioni si fanno e la gente fa delle riunioni di business, non è che tutti questi ripartano col doggy bag. Tutto questo, boom, parte nel cestino. E noi abbiamo, per esempio, un mucchio di grosse imprese, quindi non solo noi, ma abbiamo Carrefour, eccetera, eccetera, che guardano sistematicamente se il prosciutto è scaduto il 22 scorso e lo buttano via, perché siamo già al 23, per esempio. Ma lo buttano via, attenzione, mettendo, e questo vi parlo di quello che succede in Francia, non so se in Italia sia la stessa cosa, mettendoci della candeggina sopra in modo che i poveri cristi, non possano andarlo a prendere, né gli animali.
Ti faccio anche un esempio di spreco legato alla grande distribuzione. Nei supermarket voi trovate sempre a tutte le ore del pane fresco. È ovvio che per garantire un'offerta di pane fresco a tutte le ore hai una quantità di scarto di pane gigantesca. Certo, poi vanno le associazioni, c'è tutta, diciamo, un'attività di solidarietà.
Ma non è così automatico.
Ma io penso che sarebbe giusto dire no. Non ci date quell'offerta in modo che gli scaffali siano sempre pieni. No, ci deve essere, diciamo, il senso della scarsità lungo la giornata, perché sennò l'offerta è di per sé abbondante e non c'è cultura, come invece c'era in società più anziane sul pane cosiddetto posso, no? Che veniva riciclato in pietanze peraltro molto buone.
Siamo quasi in chiusura, ma se c'è ancora una domanda, ben volentieri, eccola.
Ricollegando all'esempio che avete fatto magari dell'estetica sui capannoni, quindi l'installazione di fotovoltaico o dei piccoli gesti che sono stati fatti nella storia come quello della singola passeggiata, in che modo l'accettabilità sociale si coniuga con il risparmio e quindi poi con quella che è la transizione alle rinnovabili o comunque questo campo?
Domanda difficilissima, complessa. Io direi una cosa che è la seguente: siamo davanti a una realtà in cui veramente il mondo scopre che o continuiamo a fare gli sciocchi, gli stupidi, e un giorno ci spacchiamo le gambe, in realtà, ci andiamo contro un muro, oppure facciamo qualche cosa. Pensate, per esempio, attualmente, questo è un po' l'assurdo, avete visto, c'è a Sharm el-Sheikh in Egitto, c'è questa grande riunione per la COP e così via. Però tutti i grandi responsabili arrivano ognuno col suo proprio jet. C'è uno spreco terrificante. Pensate che, per esempio, ci sono esattamente 28.000 persone che partecipano a questa grande conferenza, che in realtà è una grande messa, magari messa in scena. Scusate per il gioco di parole. Bisogna nutrire queste persone e hanno dovuto importare delle tonnellate di cibi di vario tipo per nutrire queste persone, e una parte di questi cibi andranno buttati via, andranno nemmeno ai pesci, andranno veramente nemmeno ai maiali. Quindi penso veramente che siamo in un mondo in cui dobbiamo assolutamente svegliarci, perché è l'unica soluzione. Non ne abbiamo mica tante. Io ho fatto uno studio che è appena uscito sulla Harvard Business Review, come vi dicevo, e c'è stato un enorme incremento della produzione di una cinquantina di materie prime, che vanno dai bovini al vino, dal rame ai cereali, eccetera, eccetera. E la cosa più interessante è che abbiamo degli enormi guadagni della produttività e quindi questo ci ha permesso di fronteggiare questo incremento della domanda. Pensate, quando io sono nato eravamo 2,5 miliardi di persone, siamo 8 e non sono un vero Matusalemme. È vero, non sono così giovane, però in 70 anni la produzione, per esempio, di petrolio è salita da 10 a 100 milioni di barili, la popolazione è salita da 2,5 a 8 miliardi, la terra è sempre uguale. E pensate a una cosa che è interessante, la superficie dedicata, destinata all'agricoltura è del 29%, costante. Quindi non è salita, però abbiamo una produzione che è salita. Avevamo circa 1,1 miliardi di tonnellate, sono miliardi di tonnellate, di cereali prodotti nel 50, siamo a 2,250. Quindi abbiamo moltiplicato quasi del doppio, anzi più del doppio, e quindi significa che siamo capaci di avanzare, però dobbiamo accompagnare questo movimento con delle decisioni che siano nel settore veramente semplice. È possibile modificare le nostre abitudini? Pensate, buttiamo via 120 chili di alimentazione in media, noi italiani, ma gli americani molto, molto, molto di più. E abbiamo una possibilità. Come vi dicevo prima, tutta questa enorme rivoluzione, perché pensate che veramente stiamo vivendo un'enorme rivoluzione nel settore dell'energia, per andare verso il verde, significa un consumo incredibile di materie prime. Staremo meglio dopo, ma intanto bisogna fabbricare la rete di distribuzione, per esempio dell'energia. Quindi veramente siamo davanti a due grosse, grosse sfide, molto, molto importanti, e che toccheranno voi. Nel 2050 sarete ancora tutti presenti, io non ci sarò forse più, spero di sì, ma penso di no, e avrete una sfida che però inizia adesso. I prossimi 30 anni sono una grossa sfida mondiale. E però attualmente non è che ci stiamo mettendo molto molto d'accordo. Avete visto che, guarda caso, alla COP i cinesi non è che siano molto presenti, gli americani anche lì non ci sono, i russi boh, non si so se ci siano, e così via. Quindi i grossi paesi che lavorano indirettamente contro il clima non ci sono. E avete visto, voi parlate con i vostri nonni, vi diranno: ma abbiamo 4 stagioni, adesso ne abbiamo 2, ecco, e forse nemmeno più. Guardate fuori di voi, fuori, e vedete che quasi quasi, voi ragazze siete quasi quasi in bikini in questi giorni. Ecco. Mi ricordo quando ero militare qua a Torino, il 1° novembre si metteva il cappotto, obbligatorio, però faceva freddo. Adesso chi ancora è al cappotto?
Bene, io ringrazio tutto il pubblico per la partecipazione e vi chiedo un grandissimo applauso ai nostri due relatori.
Grazie.
Posso dirvi, come alla fine del nostro filmato, wow! Grazie, grazie di cuore.